Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo la lettura della Passione del Signore, ricordando quello che ci dice la nostra regola. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 26, versetti 1-5. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai Suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il popolo. Parola del Signore. Matteo, che ha segnalato sempre la conclusione dei discorsi di Gesù, cioè delle parole di Gesù raccolte in discorsi coerenti, 5 discorsi, qui segnala, come vediamo il versetto 1, terminati tutti questi discorsi, aggiunge questa parola tutti, a indicare che è conclusa nel racconto del Vangelo, si intende conclusa l'insegnamento di Gesù, e qui comincia un nuovo capitolo, una nuova racconto, appunto il racconto della Passione.
Dico solo che a proposito del versetto 3 è citato il Salmo 2, i primi 2 versetti, che dicono appunto: perché le genti sono in tumulto, i popoli cospirano in vano, insorgono il re della terra, i principi congiurano insieme, ed è citato qui a margine della nostra Bibbia. Però a me pare che sia citato anche il Salmo 1, l'inizio del Salmo 1, quando si parla di entrare nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. Mi ricordo che quando abbiamo fatto questi salmi al portico, i salmi messianici, avevamo detto che c'era una progressione in questi termini, per dire entrare e poi restare, addirittura sedersi, e mi sembra proprio che qui ci sia questa espressione, che si siedono, si riuniscono e si siedono per tener consiglio, per catturare il Signore.
C'è forse un voluto contrasto tra le parole di Gesù e le parole di quelli che tengono consiglio per ucciderlo. Gesù dice: sapete che tra 2 giorni è Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Mentre loro dicono: non durante la festa di Pasqua, perché non succede un tumulto. Quindi forse è proprio voluto. Lui dice: è Pasqua e quindi succederà, e loro dicono: non durante la festa di Pasqua.
Se l'italiano rende ragione del testo originale, mi ha colpito molto l'allora iniziale del versetto 3.
Sì, sì.
Perché pare proprio che, come certi tratti che ricordiamo, insomma, del Vangelo di Giovanni, il Signore che sta per essere consegnato, in realtà però l'Evangelista ci rivela che comunque sempre la storia è in mano al Figlio dell'uomo, che da lassù, dopo che ha preannunciato, lascia che tutto parta perché lui sia consegnato. Allora accade questo.
Sì, è analogo a quello che appunto il Vangelo di Giovanni dice quando Gesù dice a Giuda: quello che fai, fallo presto. Cioè è lui che determina l'inizio della sua passione. Ma io volevo leggervi due versetti di San Giovanni Crisostomo che mi sono sembrati molto belli. Lui dice che appunto Gesù introduce la sua passione in questo modo: sapete che fra 3 giorni è la Pasqua. Dice, dimostrando che quanto sta per accadere è un mistero, una festa, una solennità che si compirà per la salvezza di tutta la terra e che egli prevede tutto ciò che avrebbe sofferto. E dice Gesù, ricordando loro mediante la Pasqua, ricorda loro mediante la Pasqua gli antichi benefici ricevuti in Egitto e fa comprendere così come la sua passione libererà gli uomini dal male e dal peccato.
E dico una cosa piccola guardando anche gli altri due i due sinottici, cioè che gli altri due racconti iniziano con diciamo l'operare, il complottare degli scribi, degli anziani, mentre questa narrazione della passione inizia con le parole di Gesù. E, appunto, come è stato detto, che lui tiene in mano gli eventi. Ma a me sembrava anche che al versetto 2 c'è una rivelazione, diciamo, un elemento in più che sinora in tutti gli annunci che ha fatto della passione non c'è mai stata. Cioè diceva che sarebbe andato a Gerusalemme, avrebbe sofferto, sarebbe stato ucciso, risorgere. Invece a questo punto stabilisce una connessione, un legame strettissimo, o forse la stessa cosa, tra la Pasqua e la sua consegna. E insomma, mi sembrava che questa, ecco, viene la è Pasqua, e qui insomma in questa Pasqua si compie l'evento salvifico, insomma la redenzione.
Questa parolina dolo, inganno, del versetto 4, prenderlo con inganno, è una parola che nei salmi è già stato ricordato, alcune paralleli dei salmi. Io ritorno ancora perché si addensano molto nel primo libro, al 23, salmo 23-24, dice che salirà al monte del Signore chi ama gli innocenti, chi non giura con inganno contro il suo prossimo. E poi dopo 34, 35, 36, tutti questi salmi tornano tutti su questo termine. 34, preserva la lingua dal male, le labbra da parole di dolo, di inganno. Ancora 35... essi non parlano di pace, contro gli umili della terra tramano inganni, spalancano contro di me la loro bocca. E ancora al 36, inique e fallaci sono le sue parole, sono appunto fallaci con dolo, per effetto di capire, di compiere il bene. E insomma, mi pare che da un lato indichino questi salmi la necessità di tenersi lontano dall'inganno, Ma poi queste ultime citazioni mostrano la divisione dell'orante da chi lo perseguita, e l'inganno è appunto quello ordito contro di lui. E, insomma, mi sembra che riecheggi questo versetto qua, riecheggi una dinamica che il Salterio conosce sempre, di difficoltà all'interno per il credente contro la sua stessa gente.
Ma al versetto 4-5 compare la parola appunto popolo, e mi sembra che così in prospettiva si veda già in qualche modo come manovreranno il popolo, vorrebbero perlomeno manovrarlo, apparentemente lo manovrano, ma poi in realtà sarà proprio la salvezza del popolo tutto quello che avviene.
Ma non so, una cosa che notavo adesso, mi sembra così solenne questo annuncio di Gesù, cioè drammatico e solenne, perché è così intanto preciso: tra 2 giorni è la Pasqua, il Figlio dell'Uomo sarà consegnato per essere crocifisso. E mi veniva da fare questo confronto invece con, cioè, l'agire di Dio. Quindi queste parole di Gesù che dicono che tra 2 giorni è Pasqua e si verifica appunto la sua consegna. Invece l'agire degli uomini, che è tutto un inganno, una trama, si riuniscono e dicono appunto con un inganno. C'è la luce, ci sono le tenebre al confronto.
Guadagniamo anche un po' di tempo, che Barbara ne ha bisogno. Ma io volevo fare richiamare un passo, cioè Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 11, particolare dal versetto 45 al 50. Ricordate che lì, dopo Lazzaro, c'è l'osservazione dell'Evangelista che molti credevano in Gesù, e questo provoca, che è presentato così lì, la preoccupazione dei sommi sacerdoti. Là in Giovanni c'è anche farisei dentro, comunque non entriamo in questo problema, si riuniscono, sono preoccupati e dicono: fa molti segni, e se continua a fare i segni tutti crederanno in lui. Volevo sottolineare questo aspetto, cioè la dimensione politica della fede messianica. Politica non significa armata, ecco, violenta. Politica sempre, quando Gesù è entrato in Gerusalemme, ha fatto un atto, tra virgolette, politico, cioè nazionale. In Israele entrare in questo modo significa: io sono il Messia. E anche qui vediamo questa preoccupazione, cioè e naturalmente lì c'è poi quello che interessa l'Evangelista forse di più, è la parola di Caifa, che essendo sommo sacerdote di quell'anno disse, eccetera, verranno i romani, quindi ci sarà una crisi, voglio dire, se tutti credono in lui c'è un grande rischio, eccetera. Questa è una cosa storicamente molto importante, anche perché spiega come Gesù sia potuto finire in croce, perché se non ci fosse questo contesto non è spiegabile. È evidente, non si finisce in croce. Se l'avessi detto io a Gerusalemme in quel tempo che ero il Messia, non finivo in croce, vi assicuro di no. Mi si mettevano a ridere. Ecco, cioè un'altra cosa è uno che fa segni, e che quindi questa preoccupazione ha delle ragioni oggettive. E questo perché lo dico? Non per la cosa in sé, proprio per quello che avete detto voi qui, per la distinzione dei due che sembrano veramente accostati, no? La parola di Gesù e l'azione, cioè il racconto della passione, è quello che volevo sottolineare, e penso che si possa poi verificare, è un racconto della fede, che non toglie, ci sono molti elementi storici, ma è già chi racconta, racconta con gli occhi della fede, e quindi dà l'interpretazione più profonda degli avvenimenti, che non è necessariamente l'interpretazione più ovvia, perché le ragioni ci potevano essere, è l'interpretazione della fede. E qui, secondo me, e nei vari brani è espressa in tanti modi, soprattutto con le allusioni alla scrittura. Qui è espressa dalle parole di Gesù, che, come avete detto, lega la Pasqua alla sua consegna e al fatto che Gesù dice viene consegnato da chi? Da Dio. Questa è già l'interpretazione, come tutte le parole di Gesù interpretano il senso profondo di quello che avviene, che non è il senso ovvio, è il senso della fede. Sono i discepoli che hanno riletto, hanno riguardato e hanno raccontato, diciamo, la passione di Gesù per far capire che valore ha la passione di Gesù, quale immenso valore, diciamo, per tutta la storia degli uomini la passione di Gesù. Questo molto spesso con le scritture, qui in primo piano con la parola di Gesù, che Gesù dice sarà consegnato da Dio. È Pasqua, sembra dire è Pasqua, e perciò il figlio dell'uomo sarà da Dio consegnato. Non dice neanche a chi a questo punto, sarà consegnato perché sia crocifisso. Questo è quello che Gesù vorrebbe che i discepoli capissero, anche se non capiscono, e poi capiranno dopo.